Allora, buonasera a tutte, Moadim le Simcha, Haggim Uzmanim le Sasson. Spero abbiate tutte trascorso un meraviglioso sedere per chi due meravigliosi sedere in famiglia, in compagnia, con fiducia, con santità. Stamattina ci siamo anche sentiti un attimo, parte di voi, Baruch Hashem. E dunque vi auguro anche un bellissimo Shabbat, ma prima ancora prepariamoci a questo meraviglioso Shabbat, che è il Shabbat Chol HaMoed. Allora, questo Shabbat, allora, noi stiamo studiando ogni mattina nel Chitat la Parashat di Acharemot, che però di fatto leggeremo solo settimana prossima. Infatti, concluderemo poi Shabbat, tutto lo studio e la lettura, i Rashi, e poi riprenderemo settimana prossima. Dunque, Bli Neder, su Acharemot parleremo. Cioè, riprenderò dunque la parasha giovedì prossimo. Oggi invece, che siamo vigilia di Shabbat, Chol HaMoed Pesach, allora mi soffermerò velocemente su quello che leggeremo Shabbat, dunque il brano che si trova, per essere proprio esatti, nel Chumash Tishemot, dunque il secondo libro del Pentateuco, Parashat Kitissa, capitolo 33, Pasuk 12. Questa sarà la lettura, poi avremo la Haftarah. E poi un accenno importante su Pesach. Allora, partiamo velocemente sulla questa parte, brano di Parashat Kitissa, che leggeremo, allora, che leggeremo di Shabbat, però prima ancora volevo darvi un altro informazione. Allora, in realtà tutti gli 8 giorni di Pesach si legge nella Torah. Dunque, chi, come me e spero altri, hanno il piacere e la fortuna di venire al Tempio ogni mattina, noterete che si fanno uscire due Sefer Torah e si legge e si leggono dunque brani ogni giorno anche di Chol HaMoed. Questo Shabbat, dunque, già Shabbat, ovviamente ogni Shabbat c'è il Sefer Torah, dunque abbiamo però la lettura non della parasha della settimana, ma della parasha di Chol HaMoed. Comunque anche stamattina abbiamo letto, domani mattina leggeremo, non ho il tempo di riportarvi ogni brano per ogni giorno, ma almeno diciamo quello di Shabbat, anche perché vi ho spiegato più volte questo concetto di Tadir Kodem, quello che è fisso prevale, e dunque visto che noi ogni giovedì studiamo la Parashah, l'ottica Kabbalah Hasidut, allora anche oggi riprendo sulla lettura della Parashah di Shabbat. Come dicevo, capitolo 33, Parashat Kitissa, Humashemot, che sarebbe la terza chiamata di Parashat Kitissa. Chi vuole seguire sul Humash di Moisè Levi, siamo a pagina 381. Ciao carissima, benvenuta Esther. Allora, lei è adottata a Roma, lei è spagnola d'origine.
Guardi, erano no, avevo il video, non ti prego.
Tranquilla, tranquilla, comunque l'accento l'avete subito captato, l'accento caliente spagnolo. Vai Esther. Ah, bellissimo. Allora, dunque, velocemente, Shabbat le leggeremo. Allora, Parashat Kitissa parte, allora abbiamo diversi argomenti in questa Parashat, una Parashat molto intensa. E parte dal divieto di fare censimento diretto, dall'offerta del mezzo shekel, dalla conca di rame, l'olio di unzione, l'incenso, e poi passiamo ci sono tantissimi argomenti di questa parasha, però non si legge tutta la parasha, ma si legge solo quella parte dopo appunto il popolo che diciamo costruisce questo famigerato vitello d'oro e Mosè che cerca di placare l'ira di Akadosh Baruch. Poi Mosè scende dal monte, spezza le tavole, quelli che hanno peccato vengono puniti e Mosè che intercede per Israele. Poi Hashem annuncia la sua punizione e abbiamo lo spostamento della tenda del convegno e la richiesta di Mosè di conoscere le vie di Hashem. E finalmente la gloria divina che si rivela a Mosè. E poi più avanti, ancora sempre nella parasha, Mosè che intaglia le seconde tavole, i 13 attributi di misericordia, eccetera. Adesso questo per avere un'idea della parasha. Però cosa si legge di questa parasha? Quali di questi argomenti? L'argomento dove Mosè appunto chiede di conoscere le vie di Hashem. E siamo dopo appunto il vitello d'oro, dopo che Hashem annuncia la sua punizione, dopo appunto, come vi ho detto, lo spostamento della tenda del convegno fuori dall'accampamento, e Mosè si rivolge ad Hashem, all'Eterno, e dice: un attimo, considera se è corretto quello che mi dici di fare. Conduci questo popolo alla terra di Canaan. Io non riconosco, dice Mosè, che dicendomi che ci accompagnerà un angelo, tu mi abbia fatto sapere quello che ti avevo chiesto. Perché cosa aveva chiesto di fatto Moshe Rabbeinu? Aveva chiesto a Hashem di condurci lui in prima persona in Eretz Canaan. E quando questo che mi comunichi, cioè che manderai un messo, un angelo al tuo posto, contraddice quello che hai detto, tu Hashem mi avevi detto, che ti conosco per nome, come speciale tra tutti, anzi hai trovato favore ai miei occhi, questo che Hashem aveva detto a suo tempo a Mosè. Dunque ti prego ora, se veramente ho trovato favore ai tuoi occhi, Hashem, come avevi affermato, fammi conoscere quale metodo usi per ricompensare, così che tramite ciò possa rendermi conto, per quanto ti riguarda, Hashem, cosa significa aver trovato favore ai tuoi occhi. Considera, dice Mosè sempre a Hashem, comunque che non sarò soddisfatto se mi favorirai attraverso i miei discendenti, ma solo se lo farai attraverso questa nazione che è il tuo popolo. E come tutti sapete, dopo il vitello d'oro, Hashem voleva annientare il popolo ebraico che si meritava, perché matrimonio in pompa magna, lo sposo Hashem, la sposa Amisrael, il fede nuziale, la Torah, e non ancora consumato il matrimonio, tra virgolette, la sposa tradisce lo sposo, la sposa, cioè Ben Israel, con il vitello d'oro. E dunque Hashem, molto adirato, vuole annientare il popolo, e dice: da te, Mosè, ricreo il popolo. Ma Mosè dice: no, assolutamente no. Se tu hai detto che io ho trovato grazia ai tuoi occhi, benissimo, mostramelo, perché il fatto che da me e solo da me ricostruirai il popolo ebraico, questo per me non mi soddisfa, e non solo, ti chiedo e ti supplico di farlo non attraverso i miei discendenti, ma attraverso questa nazione e questo popolo. A quel punto Hashem risponde: ok, non più l'angelo, ma la mia presenza procederà con te e ti concederò quiete dai nemici. Dunque, vediamo questo dialogo tra Moshe Rabbeinu e Kadosh Baruch Hu, è molto molto forte. E poi Mosè conferma che se la tua presenza, dunque se tu Hashem, la tua presenza non viene con noi, piuttosto non farci andare via di qua. Considera, come si potrebbe comprendere, che ho fatto favore ai tuoi occhi, sia io che il tuo popolo, se non dal fatto che tu verrai con noi, cioè il fatto che tu non manderai un messo, ma tu stesso, come abbiamo appena letto nella Gadà, che abbiamo letto una Gedà, che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, tu e non un angelo, tu e non un messo, no? Dice anche qui, dopo il peccato del vitello d'oro, dunque, dopo l'uscita dall'Egitto, anche qui vogliamo che ci accompagni in Eretz Israele. E così saremo distinti, io e il tuo popolo, da ogni altra nazione che si trova sulla superficie della terra. E infatti Hashem risponde: siccome hai trovato favore ai miei occhi e ti ho di fatto distinto per nome, cioè per importanza, farò anche questa cosa che mi hai chiesto e non risiederò presso le altre nazioni, ma solo presso di voi, popolo di Israele. Dunque, vedendo che era un momento propizio, allora, dunque, e la sua richiesta dunque è stata accolta, cosa dice Mosè? Ti prego, mostrami anche, tipo già che ci siamo, ne approfitto un momento e mostrami anche la gloria, però, stop, dice Akadosh Baruch Hu. Acconsento a far passare tutta la mia bontà davanti a te per mostrarti come implorare la mia misericordia. Dunque, proclamerò la tua presenza in nome eterno. Farò grazia comunque, solo attenzione, dice Hashem a Mosè, quando vorrò far grazia e avrò misericordia solo quando vorrò avere misericordia. E non solo dice, ciò malgrado non. Perché cosa abbiamo detto? Cosa che aveva chiesto? Voleva vedere la gloria di Hashem, cioè il viso, tra virgolette, se si può parlare di viso di Hashem, il volto, diciamo. Allora dice però, Hashem dice attenzione. Prima cosa, quanto riguarda la grazia, la misericordia, la attuerò quando io penso giusto attuarla. Punto 1. Punto 2, non ti permetterò di vedere il mio volto, perché nessun uomo, nessun essere umano è in grado di guardarmi e rimanere in vita. Dunque, anche tu, Moshe Rabbeinu, per quanto tu sia arrivato a livelli eccelsi, spiritualmente parlando, ovviamente, però il mio volto non lo potrai vedere. E poi, vabbè, c'è tanto da dire, ovviamente, ma dice cosa gli ha mostrato di fatto, come riporta Rashi, il nodo dei tefillin della nuca, tra mille virgolette, perché non è che Hashem ha una nuca, ma per modo di dire, qui guardate la foto che Miriam Simcha, guardate la foto dove c'è scritto David Yosef, vedete? Guardate la foto. A proposito del nodo dei tefillin, non vediamo i tefillin davanti, ma c'è il nodo dietro, proprio in tema di quello che stiamo studiando. Poi, velocemente, perché voglio arrivare a due punti clou stasera, chiede Mosè intaglia le seconde tavole, poi abbiamo 13 attributi di misericordia importantissimi che ricordiamo anche nella Tefillah di Shacharit ogni mattina, 365, cioè tutti i giorni feriali, poi anche nelle Tfilot, queste altre, e Hashem finalmente rinnova il patto con Amisrael e proibisce, dunque c'è la proibizione assoluta dell'idolatria e dunque dà altre disposizioni. Poi passiamo alla Haftarah. La Haftarah di Shabbat Chol Hamoed Pesach è la Haftarah di Yechezkel. Se vi dico Yechezkel capitolo 36, vi dice qualcosa? Se ve lo leggo, vi dirà qualcosa. In che senso? Noi qualche settimana fa abbiamo avuto la Shabbat Parah, no? I famosi Shabbatot prima di tra Purim e Pesach. E c'è la parasha di Parà. Nell'haftarah di Parashat Parà, qual era? Era l'haftarah di Yechezkel, capitolo 36. Lì, nell'haftarah di Parashat Parà, si partiva dal Passuk 16, qui invece questo Shabbat si parte dal Passuk dopo, dal Passuk 17. Comunque, sempre il capitolo 36. Siccome l'avevamo studiato bene, allora bene, mai abbastanza, è tutta una vita, non basta per studiare la Torah. Però, siccome ve l'avevo letto e spiegato anche un po' di Rashi a suo tempo, dunque vi ricordo solo brava Esther che si ricorda e vai! Lo so che siete fantastiche. Allora, dunque, questo capitolo di Ezechiele, dunque di Yechezkel 36, che rileggeremo questo Shabbat Chol Hamoed Pesach, abbiamo come si è comportato il popolo ebraico, che non era proprio il massimo, a dir poco, e come Hashem in futuro, e quando si parla di futuro, futuro molto prossimo, con l'avvento di Mashiach messianico, purificherà la casa di Israele. Abbiamo visto anche termini molto belli, molto conosciuti, Psukim, come questa descrizione della purificazione da parte di Kadosh Baruch Hu, verserò su di voi acqua che rende puri e sarete purificati. Bezarakti alechem maim teorim uthartem, passuk molto conosciuto. Un altro passuk, sempre di Yechezkel 26, e 26 che è anche il valore numerico del tetragramma, dove dice: vi darò un nuovo cuore, dunque toglierò il cuore di pietra e vi darò il cuore di carne. Mi sentite voi? Marta, mi senti? Non mi senti? Marta, non riesci a sentirmi? René,
Sentiamo,
voi mi sentite?
ci
Ah, René,
sentiamo. Sì.
sì, mi
Sentiamo.
sente. Tutte mi sentite?
Sì.
Sentiamo.
Allora, Marta, guarda tu come hai forse premuto un tasto che non controlla, perché le altre mi sentono, Baruch Hashem. Allora, come dicevo, dunque vi darò un nuovo cuore, venatati lachem lev chadash, e dunque strapperò dal corpo il cuore di pietra, introdurrò in voi un cuore di carne. Vassirot et lev aven mi besarchem, venatati lachem lev basar, famosissimo passo, bellissimo, e concludo con tutti i psukim sono molto belli, importantissimi, diciamo quelli più conosciuti. Passo 28, Koa, forza, costituirete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E vi temli le am ve anochi e lachem le Elohim. Dunque, Bezrat Hashem molto presto. E questo per quanto riguarda molto brevemente la lettura. Siamo al clou della lezione. Dove rifletteremo su due argomenti molto importanti che vi avevo accennato. Allora, adesso, ok, allora riprendo. Allora, siamo nel cuore della festa di Pesach e come abbiamo letto nella Haggadah, è scritto e riportato nella Haggadah, famoso detto, lo ritroviamo anche nel questo concetto nel Tanya al capitolo 47, che la festa di Pesach, come sapete, è anche, si chiama Pesach, ma si chiama anche Chag Cherut, Chag Aviv e Zman Cherutenu. Dunque, nella Tfilah viene definita Zman Cherutenu, periodo della nostra libertà. E la Torah anche ci ordina che questo sentimento di libertà, no? Noi dobbiamo provarlo non solo, ovviamente, giustamente nella festa di Pesach, ma tutti i giorni dell'anno, Bechol Dor Vador, in ogni generazione, u Bechol Yom Vayom, e in ogni giorno, Chayav Adam Lirot Et Atzmo, l'uomo ha l'obbligo di considerarsi come se che Ilui Yatzam Yom Mitzrayim, come se lui stesso fosse uscito oggi dall'Egitto. Dunque, non una cosa del passato remoto, ma qualcosa di molto attuale. E nel senso che ogni giorno noi dobbiamo uscire da questo esilio e entrare nella vera libertà. Però il Rebbe, che ci dà un'ottica ovviamente secondo la Kabbalah e la Chassidut, diceva un attimo, questo concetto di libertà, no? Nelle proposte dell'uscita dell'Egitto, è un concetto che bisogna capire nel profondo, visto che HaKadosh Baruch Hu, un attimo, ci ha liberati a una condizione. Non sarete più schiavi dell'Egitto, degli egiziani, ma sarete miei schiavi. Allora, in un certo senso, è un'altra forma di schiavitù. Dunque, abbiamo solo cambiato, tra virgolette, padrone. Però questo status di schiavi rimane. No? Si parla di giogo della Torah. Infatti anche come è scritto nel Chumash Shemot al capitolo 3, passo 12, quando farai uscire questo popolo dall'Egitto, mi servirete. E allora, cioè, dal servire gli egiziani passiamo a servire Hashem. Dunque, bisogna un po' capire cosa intende nel profondo questo concetto di libertà. Allora, dice, il Rebbe dà un esempio molto interessante. Dice, quando si parla di libertà, la libertà è molto un attimo, scusate. Ok, no, c'è un'interferenza, va bene. Ok. Allora, la libertà, quando si parla di libertà, bisogna capire a che livello viene definita libertà. Allora, noi come tutti sappiamo, abbiamo un mondo, quattro mondi, minerali, vegetale, animale e umano. Partiamo dal mondo minerale. Nei concetti, diciamo, di vita del mondo minerale, dunque, cioè dal minerale, andiamo direttamente a toccare altre ragioni, ti vado più veloce. Allora, partiamo dal mondo vegetale. Allora, il mondo vegetale, quando è che una pianta si sente libera, tra virgolette, e quando ha tutte le condizioni di sopravvivenza, di vita, dunque una buona terra, dell'acqua anche sana, aria, luce, dunque tutte queste condizioni fanno sì che la pianta possa vivere, sopravvivere e sentirsi, tra virgolette, libera. Quando si parla però del mondo animale, tutte queste condizioni non bastano, perché l'animale non può essere fermo come una pianta o un albero, come appunto il mondo vegetale, e avere acqua, aria, sole. Ha bisogno di movimento e questo movimento lo rende libero. Passiamo adesso velocemente agli esseri umani. Allora, l'essere umano è un essere anche qui, luce, acqua, movimento, per l'essere umano non bastano, perché ha bisogno anche di cibarsi spiritualmente, intellettualmente, dunque con chokhmah, con sechel. E l'uomo, dunque l'umano, è per lui una necessità nutrire l'intelletto. E questo quando si parla dell'umanità. Andiamo però ancora più nel preciso parlando dell'ebreo. L'ebreo quando è che è libero? Allora, noi sappiamo, come l'abbiamo visto nel Tanya, nel secondo Perek del Tanya, che in ogni ebreo vi è una scintilla di Hashem, cioè del divina, che è quella che rende l'anima anche infinita, visto che Hashem è infinito e c'è una parte di Hashem nella nostra anima, dunque la nostra anima, a differenza del corpo che purtroppo, come tutti sappiamo, è finito, l'anima è infinita. Dunque anche quest'anima, anche che poi nel preciso e nel sangue, come l'abbiamo visto anche l'altro giorno, ma l'anima che si riveste di un corpo umano rimane comunque sempre legata alla propria fonte. E la fonte dell'anima dell'ebreo è ovviamente Hashem, Dio onnipotente e eterno. Dunque, quando si parla di libertà a livello, dunque, concetto proprio di libertà per l'ebreo, è quando può ricollegarsi alla propria fonte e alla propria essenza. Come ci si collega alla propria fonte? Tramite la saggezza della divinità. Qual è la saggezza della divinità, come la Kabbalah ce lo spiega? È la Torah. Infatti, tra tutti i precetti, no, che bisogna attuare, Talmud Torah che Neged Kulam. Lo studio della Torah prevale su tutte le mitzvot. Non che non dobbiamo, o dobbiamo solo studiare, ovviamente dobbiamo studiare e applicare. Però, perché la Torah, tutte le mitzvot ci legano, mitzvot, Safta e Chibur ci legano a Kadosh Baruch Hu, ma la Torah non è solo a livello di legame, ma a livello di unione assoluta con la fonte del divino che è Hashem, perché la Torah è la saggezza suprema divina. Studiamo Torah, come stiamo facendo adesso, e applichiamo le mitzvot che sono appunto scritte nella Torah e dettate dunque dalla Torah, dunque da Hashem, noi ci alimentiamo e ci sentiamo, arriviamo a questo livello di completezza, poi ci sono un'infinità di livelli, ma infatti, come raccontavo altre volte, mio padre, Alav Shalom, che era un grandissimo rabbino, verso gli ultimi anni della sua vita era fisicamente molto molto malato e quando ogni tanto comunque chiamavano per insomma dare lezioni, conferenze, era una volta mi ricordo mio fratello l'aveva accompagnato tornando, diceva mia mamma, cioè il cuore che è al 15%, polmoni, a diabete 1, 2, 3, cioè tu faccio prima a dire cosa non aveva. Quando andava e insegnava Torah, infatti mio fratello, come si stava dicendo una volta, è tornato con lui, dice a mia mamma, ma mami, non riconosci papà? Cioè, è come se questa rugiada, no, di cui si parla, rivivere, no, perché fa rivivere i morti, noi, Bnei Israel, quando abbiamo sentito i primi due comandamenti, no, siamo morti, Hashem ha dato la rugiada, quella che noi ci ha risuscitati, e quella che risusciterà molto presto tutti i morti del popolo di Israele. Quando uno studia la Torah, ma la vive e capisce l'importanza della santità di questo lato eterno, infinito della Torah, È proprio una rogiata di vita. Dunque, anche se fisicamente, vi do un esempio proprio pratico che ho vissuto, cioè che ho conosciuto di persona, mio papà, Alav Shalom, che quando studiava Torah e la insegnava ancora di più, d'un tratto aveva delle forze, cioè si rinvigoriva. Questo perché la Torah ha questa forza che si trova in tutte le culture, diciamo, che esistono nel mondo. La Torah non è una cultura, ma è qualcosa appunto di divino, dunque di infinito. E un po' come l'acqua, dice nel mondo, diciamo, come per un pesce, l'acqua, no? Dunque non è un gioco, senza l'acqua lui non può vivere, infatti la Torah è paragonata all'acqua, come ben sappiamo. E dunque, infatti, è detto, a Torah Yichayenu, la Torah è la nostra vita. Dunque Hashem ha creato l'ebreo di modo che lui deve studiare Torah, ma deve non nel senso di obbligo, come qualcosa di pesante, ma appunto come abbiamo i termini che avevamo usato prima, dunque di avdu, di servitù, ma anzi, come riportato nel trattato del Talmud Kiddushin, che anini vreti le shamesh et coli, io ebreo, ebrea, sono stato creata, ho creato solo per servire Hashem, perché servendo Hashem, attuando la sua volontà, tramite la pratica delle mitzvot e lo studio della Torah, io alimento quest'anima che, a differenza del corpo, come abbiamo detto, che è finito e limitato, quest'anima che è infinita viene alimentata e nutrita. Ecco, la batteria, come dice giustamente Esther, che ci ricarica giorno per giorno, minuto per minuto. Dunque, adesso possiamo dunque capire questo concetto di libertà. Dunque, la vera libertà dell'essere umano in genere, ma dell'ebreo in particolare, è l'espressione ultima della volontà profonda, interna dell'essere, che è, nel caso dell'ebreo, la fonte, l'anima è Hashem, e dunque la Torah è lo studio. Dunque, quando noi realizziamo la volontà profonda del nostro essere, noi ci alimentiamo e abbiamo la vera vita. Visto che, appunto, da noi l'essenziale poi è l'anima, dunque si mette molto l'accento sull'anima. A proposito, il faraone, quando aveva decretato di uccidere ogni maschio e ogni femmina, la lascerete in vita, cioè non i maschi uccisi e basta, vuol dire che le femmine vivono. No, no, le femmine le manterrete in vita. E come spiega Revice, in che senso manterrete vita? No, loro, allora, voi, i maschi vengono eliminati e annientati, invece le femmine dovranno crescere nella cultura egizia. Infatti, come spiegherebbe, il decreto delle femmine era più grave, molto più grave di quello dei maschi, perché la morte fisica, comunque, ogni essere umano ha un tot di anni che Hashem gli dona in questo mondo. Invece l'anima è eterna e quella bisogna alimentarla con la Torah e Mitzvot. Se l'anima viene uccisa, tra virgolette, con culture estranee, allora quella era la vera morte, Dio non vuole, Dio non voglia, è più grave. Dunque, quello che, diciamo, all'occhio umano sembra un gioco, in realtà non è altro che l'espressione ultima della volontà più profonda, come abbiamo detto prima, dell'essere. E concludiamo con un ultimo punto anche molto interessante. Allora, noi, poi nel popolo ebraico in particolare, ma nel mondo anche in genere, no? Ci sono diverse divergenze di opinioni, no? E adesso, aspettate un attimo, sto riflettendo. No, fatemi vedere un secondo che ore sono. Ok, no, perché so che c'è, io e Ravmiki siamo nella stessa piattaforma, dunque non devo. Allora, un attimo, ok, va bene, ce la faccio. Ok, scusate. Allora, riprendo, scusate. Allora, sempre nella Gadà abbiamo visto che HaKadosh Baruch Hu si è rivelato a noi, re dei re, e ci ha salvati. Allora, i nostri saggi hanno enumerato diversi meriti grazie ai quali Hashem ci ha liberato. Uno, in primis, la fede, la emunah. la fede nella redenzione. Due, in Hashem ovviamente, ma in quel caso nella redenzione divina. Secondo, abbiamo meritato l'uscita dall'Egitto grazie a questo sacrificio di questo Dan Pesach, no? Che abbiamo dovuto fare questo Corban, questo sacrificio, no? Prendere questo agnello, legarlo al letto 4 giorni prima di Pesach e poi immolarlo e consumarlo come appunto offerta. E poi negli anni, nel santuario, nel Mishkan, dopo c'era appunto questo Corban Pesach. Però il primo Corban Pesach, quello originario dell'Egitto, grazie al che era l'espressione ultima di Emunah, come vedremo, e al quale Hashem ha potuto liberarci, era il sangue della Milah, della Brit Milah, dunque la mitzvah della Brit Milah. Dunque abbiamo tre concetti molto diversi, dunque abbiamo detto fede, sacrificio pasquale e la Brit Milah. E però in realtà, come spiegherebbe la Chassidut, dunque, che in realtà hanno un punto comune e non solo, ma creano un'essenza unica, dunque un'unione to totale in questa essenza che li lega. E vediamo, l'uscita dall'Egitto, in realtà, umanamente parlando, quello che si direbbe mission impossible, ma nel vero e proprio senso della parola. Era la più grande potenza del mondo, l'Egitto, come ben sappiamo, e infatti anche i nostri saggi nel Midrash Mechilta e nel Rashi stesso anche spiega che lo haya eved yachol livrot mitzrayim, cioè l'idea che uno schiavo possa fuggire dall'Egitto era impensabile, impossibile. Uno schiavo. Se parliamo qua di 8 milioni di persone, 7-8 milioni più o meno, perché 600.000 erano solo gli uomini dai 20 anni in su, per capirci. E anche spiritualmente non era molto fattibile. In che senso? Noi sappiamo che ci sono 50 livelli di purità e nell'opposto 50 livelli di impurità. E il popolo ebraico era arrivato al 49esimo grado. Dunque, cioè, era un passo dall'abisso, dalla via di non ritorno. E erano idolatri anche loro, purtroppo. E infatti, quando Hashem ha voluto salvarci, come è riportato nelle Putre Uveni e nello Zohar, nella Kabbalah, che gli angeli hanno detto: ma perché li devi salvare? Questi, gli egiziani sono idolatri e anche il tuo popolo sono idolatri. E dunque c'era questa discussione nei mondi celesti. Dunque, in realtà, cos'è che ha portato alla vera salvezza? Dice così. La vera salvezza era il risultato dell'amore incondizionale e infinito di Hashem verso di noi. E questo amore che può venire, diciamo, può essere paragonato all'amore di un padre verso il figlio, che non ha bisogno di motivazione, diciamo. E dunque questo amore, quando si è rivelato, non dunque il fatto che, come abbiamo detto, erano 49 gradi di impurità e dunque non si meritavano, dunque anche se erano a un livello molto molto basso, ma dal momento che HaKadosh Baruch Hu b'Kvodo v'Atzmo Hashem, lui stesso, dunque l'essenza più alta, parlando cabalisticamente parlando, cioè a livelli di Hashem prima del Seder Ishtarshelut, lui è sceso lui stesso, come dice come abbiamo ricordato anche prima nella Gadà, lui stesso, non tramite un messo, non tramite un malach, ma lui stesso è sceso e li ha salvati. E dunque questo vediamo che è una grandissima cioè un'espressione di amore dall'Eterno infinito verso noi Bnei Israel. Però c'è un però. I Bnei Israel, per poter meritare questo amore e che questo amore possa avere un'espressione pratica, diciamo così, c'è questo concetto che proviamo molto, che è il cli, cioè dobbiamo, se tu vuoi dell'acqua, devi avere un recipiente, che sia un bicchiere, che sia una brocca, per poter, perché uno ti versa l'acqua, ma se non c'è il recipiente va perduta. Così anche la Berachà, La benedizione, l'amore, devi essere un ricettacolo per poter ricevere appunto questo amore, in questo caso questo amore infinito di Hashem. E qual era il ricettacolo? Era il primo punto di cui abbiamo parlato all'inizio, era la emunah, la fede. Dunque, alla base di tutto c'era la fede. Quando si parla di fede, in realtà parliamo di qualcosa di completamente, cioè che trascende, no, la logica. E anche perché se parliamo di qualcosa di logico, allora non possiamo parlare di fede, perché se è qualcosa di vero, di logico, di sensato, e allora il concetto non è più, non si parla di fede, ma si parla di diciamo, accetto perché capisco, perché vedo capisco l'importanza a livello salutare, a livello intellettuale, a tutti i livelli può essere. Quando invece trascende la mia limitata percezione e comprensione, eppure mi lego ad Hashem, lì è allora la vera espressione di emunah, di fede. Dunque, la vera espressione di fede è proprio quando, e a volte poi ci sembra proprio il contrario della giustizia, Dio non voglia o altro, ma come Hashem, ma perché è successo? Vuol dire che è volontà divina e accetto. Dunque, la fede ha creato questa base per la redenzione. Ma, ancora una volta, per quanto sia importantissima e sia la base di tutto, la fede, però bisogna anche un'espressione pratica di questa fede. E l'espressione di questa fede era appunto il sacrificio pasquale, perché come ben sapete questo vitello era parte del concetto idolatra degli egiziani, e legarlo al letto, gli egiziani, ma perché li legate al letto? Cosa fate della loro divinità? E gli ebrei dicevano, ah sì, perché abbiamo intenzione di sacrificarlo. Cioè, capite che loro sono status ancora comunque di schiavi in Egitto, prendono quello che rappresenta per loro la loro divinità e dicono senza mezzi termini, uccideremo, abbiamo intenzione di uccidere la vostra divinità. Dunque andavano incontro a morte sicura. Eppure Hashem ce l'ha chiesto, ci fidiamo di Hashem ciecamente e lo facciamo. Dunque ci voleva una forza veramente enorme per poter affrontare questa prova. E l'ultima cosa di cui abbiamo parlato, la Brit Milà, anche lei, se pensiamo un attimo, cioè prendi questo bimbo di 8 giorni, che ovviamente non è in grado di capire cosa adesso si sta, diciamo, facendo, e perché sappiamo che la Brit Milà è quello che Brit, dunque un patto di carne tra lei, essere ebreo e a Kadosh Baruch Hu. Sì, però capisce quello che, diciamo, questo atto, no? Che è definito patto. Perché? Perché non farlo come ha fatto Ishmael all'età di 13 anni? Perché ricordiamo che il primo figlio di Avraham Avinu avuto da Agar, cioè Ishmael, la sì attuata all'età di 13 anni, dove era ben conscio di quello che faceva. Infatti c'è stata la famosa discussione tra lui e Yitzhak. Dice, ah, tu hai fatto la Brit Milà, te l'hanno fatta 8 giorni, ma io l'ho fatta a 13 anni, io sapevo benissimo cosa andavo incontro, e dunque io sono molto, diciamo, più elevato di te. E a lì Yitzhak ha detto, tu hai dato un membro del tuo corpo, se Hashem mi chiede tutto me stesso, io sono pronta a dare, e qui la famosa Akedat Yitzhak. Che poi all'ultimo Hashem ha detto no, però di fatto Yitzhak era pronto a dare tutta la sua. Comunque, appunto, tornando al punto della Brit Milà, dunque all'età di 8 giorni, non dunque, e perché appunto la si fa 8 giorni e non a 13? Perché questo sottolinea il fatto che il legame nostro con HaKadosh Baruch Hu è un legame potentissimo, che ha delle radici fondate e eterne. Dunque, legato all'essenza propria dell'anima infinita dell'ebreo, che è qualcosa appunto di trascendentale. Non è legato ancora una volta a quello che viene definito logica, ma è è legato ancora una volta alla Emunah. Dunque, come vedi, abbiamo ben visto, analizzato questi tre concetti: Emunah, sacrificio pasquale e Brit Milah, sono l'espressione ultima dell'essenza trascendentale che creano un'unica completezza, diciamo così, perché la Emunah rappresenta quello che trascende la logica a livello di anima, la Brit Milah rappresenta la Emunah che si impregna e diventa tutt'uno con il corpo fisico, e il sacrificio pasquale è l'impregnare la Emunah anche in tutto quello che è l'entourage della persona. E grazie a tutto ciò i Bnei Israel hanno meritato allora di uscire dall'Egitto, e così anche noi oggi, tramite queste tre forme di Emunah, dunque a livello dell'anima, a livello del corpo e a livello della vita e dell'entourage che ci circonda, dunque noi porteremo molto presto l'avvento di Mashiach, Be'ezrat Hashem. Con ciò concludo, vi auguro un bellissimo Shabbat, una bellissima festa di Pesach, Shvi Shel Pesach, e dunque Shabbat Shalom, Moedim LeSimcha,